Radio Giornale.
Giovani o anziani, il nuovo coronavirus non fa differenza, colpisce tutti alla stessa maniera, secondo uno studio dell'Università di Zurigo. Senza il sostegno parlamentare, l'iniziativa del 99% con cui i giovani socialisti mirano ad alzare le tasse dei più ricchi. Presidenziali statunitensi, se ci sarà transizione dovrà essere ordinata e pacifica, il principio ribadito da una risoluzione del Senato. Calcio Europa League, passa il turno il Basilea mentre esce di scena il San Gallo. I renani raggiungono così lo Young Boys ai playoff. Il Covid-19 contagia i bambini nella stessa misura degli adulti, a dirlo uno studio dell'Università di Zurigo che smentisce l'opinione ancora diffusa secondo la quale i bimbi siano al riparo dal virus. Ma c'è di più, secondo i ricercatori, la presenza di sintomi tipici come tosse o febbre non è un criterio utile per identificare gli scolari contagiati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
2.500 allievi tra i 6 e i 16 anni che frequentano 55 scuole scelte a caso in tutto il cantone sono il campione dello studio denominato Ciao Corona dell'Università di Zurigo. La prima fase del test, dallo scoppio della pandemia all'inizio delle vacanze estive, ha rilevato una presenza di anticorpi nel 2,8% degli alunni, una quota simile a quella riscontrata tra gli adulti. Ben più lievi invece i sintomi, un po' di tosse, una leggera febbre, mal di pancia o malessere generale. Sintomi del Covid-19 non per forza. Questi sintomi sono stati riscontrati in egual misura tra i bambini risultati positivi e quelli negativi al test degli anticorpi, ha spiegato l'epidemiologa responsabile dello studio Susi Krimler a Radio SRF. In altre parole, nel periodo in esame, tre quarti dei bambini hanno avuto sintomi del genere, ma ciò permette di dire poco o nulla sulla presenza del coronavirus. Altro dato emerso, tra i più piccoli i contagi sono stati leggermente più frequenti che tra gli alunni maggiori. Una tendenza che per Susi Krimler è dovuta al contatto più ravvicinato con i genitori. Nel periodo del lockdown sono stati dunque soprattutto i familiari a contagiare i bambini. Per sapere invece quanto gli scolari contagino compagni, insegnanti o genitori, bisognerà attendere le prossime fasi del test, quest'autunno e la prossima primavera, quando con l'arrivo della stagione fredda e le scuole aperte, il virus circolerà anche nelle aule scolastiche.
Non ci sarà una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso dell'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità, condannato in prima istanza per coazione sessuale nei confronti di una giovane. Il Gran Consiglio ticinese, a sorpresa, si è opposto alla sua istituzione, a pesare il voto contrario di PLR, PS e parte dei Verdi. Sentiamo Amanda Pfendler.
Avrebbe dovuto far luce su possibili responsabilità dei superiori dell'uomo all'epoca dei fatti, i primi anni 2000, superiori che, secondo quanto affermato dal giudice Marco Villa, sapevano ma non hanno fatto nulla per fermarlo. Ma per il PLR la Commissione parlamentare d'inchiesta non era lo strumento adatto, come spiega la deputata Natalia Ferrara.
Credo che il dibattito parlamentare sia stato utile più che in passato, ci siamo veramente confrontati con gli argomenti. Per il gruppo liberale ho esposto quelle che erano le nostre preoccupazioni dall'inizio, quindi sì alla giustizia, no al giustizialismo, e se vogliamo dire sì alla giustizia occorre una separazione dei poteri. I processi si fanno presso le autorità penali e non in seno al Parlamento, questo ha convinto l'Aula.
In particolare i socialisti inizialmente erano favorevoli all'istituzione di una commissione d'inchiesta, il capogruppo Ivo Duris.
Purtroppo però durante il dibattito parlamentare i presupposti sono caduti, perché l'opportunità che si voleva dare a chi è stato accusato durante il commento alla sentenza del giudice Villa è stato di fatto già denunciato colpevole, per cui dal nostro punto di vista assolutamente non c'erano più le premesse per fare in modo che la commissione parlamentare d'inchiesta potesse agire oggettivamente nell'interesse di tutti i cittadini e dell'amministrazione pubblica.
Deluso il PPD Fiorenzo Dadò, primo firmatario della richiesta di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, Dadò puntava soprattutto ad evitare che in futuro si ripetano casi simili.
Il Partito Liberale Radicale e il Partito Socialista hanno voluto insabbiare il passato. Noi evidentemente non molleremo, le persone vanno tutelate e presenteremo una mozione in tal senso per quello che riguarda il problema delle molestie in futuro.
No all'iniziativa 99% dei giovani socialisti e no anche a un controprogetto. È quanto ha deciso ieri il Consiglio nazionale al termine di un lungo dibattito sulla tassazione del capitale e l'alleggerimento delle imposte sui salari, in cui sono contrapposte le ideologie di sinistra e quella borghese. Sentiamo Paola Latorre.
Della trentina di oratori succedutisi nel corso del lungo dibattito durato tutto il pomeriggio, solo quelli di sinistra hanno sostenuto il testo che mira ad aumentare le imposte per i più ricchi in modo da sgravare i piccoli e medi redditi, ovvero il 99% della popolazione. Se guadagni 100.000 franchi di salario sei tassato per 100.000 franchi, ha evidenziato la socialista Tamara Funicello. Se invece prendi 100.000 franchi di dividendi e sei un grande azionista, sei tassato solo per 60.000. Le ha fatto eco il ticinese Bruno Storni.
Il capitale rende sempre di più, ma a livello fiscale gode ancora di vantaggi di posizioni contrari anche al principio dell'imposizione progressiva.
Il divario tra ricchi e poveri continua a crescere e bisogna fare qualcosa, ha argomentato ancora la sinistra. L'iniziativa è problematica sotto vari aspetti, secondo il campo borghese, il leghista Lorenzo Quadri.
L'iniziativa parte poi da due presupposti errati. Primo, che il reddito del capitale è conseguito senza lavorare, quindi merita di venire tassato di più.
Un'imposta aggiuntiva del 150% per il capitale non è necessaria ed è anzi controproducente, ha precisato la liberale radicale Petra Gössi. Per l'UDC si tratta di un'iniziativa estrema e populista ed inoltre, è stato sottolineato da vari oratori del fronte borghese, è formulata in modo impreciso. Il Nazionale alla fine l'ha respinta ed ha anche deciso di non opporvi un controprogetto indiretto volto a tassare del 100% e non del 150% il reddito da capitale. Il dossier passa agli Stati.
In Vaticano lascia l'incarico uno dei cardinali più vicini a Papa Francesco, Angelo Becciu, che conserverà il titolo ma ne perderà i diritti, non potrà, ad esempio, partecipare a un futuro conclave. Non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale. Quello che si sa è che Becciu, fino a ieri prefetto della Congregazione per le cause dei santi, era finito al centro di un'indagine della magistratura vaticana, indagine tuttora in corso, in merito all'acquisto di un immobile a Londra, vicenda che aveva già portato alla sospensione di 5 funzionari vaticani, tra cui il direttore dell'antiriciclaggio. Una risoluzione parlamentare per garantire il passaggio di poteri dopo le elezioni di novembre l'ha approvata all'unanimità il Senato di Washington in risposta alle controverse dichiarazioni di Donald Trump. Da Washington sentiamo il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Il documento riafferma l'impegno del Senato a una transizione ordinata e pacifica come previsto dalla Costituzione. Tutti d'accordo dunque i senatori, repubblicani e democratici, hanno respinto in modo netto le affermazioni di Trump, che mercoledì era sembrato rifiutare, almeno a parole, il trasferimento pacifico dei poteri in caso di sconfitta elettorale. Una presa di posizione, quella del Senato, che rimette equilibrio alle dichiarazioni della Casa Bianca, ma che non è servita però a impedire a Trump di nuovo, anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, di insinuare possibili irregolarità nel voto di novembre. Vogliamo essere sicuri che le elezioni siano oneste e io non sono sicuro che lo saranno, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Messaggi rivolti alla sua base elettorale, ma che secondo anche diversi repubblicani rischiano a questo punto di screditare l'intero processo elettorale. La portavoce della Casa Bianca ha detto che Trump è pronto a riconoscere il risultato di elezioni libere e corrette. Dura comunque la reazione della presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Signor Presidente, lei non si trova in Corea del Nord, in Russia e nemmeno in Arabia Saudita. Non era mai accaduto qui negli Stati Uniti che il Congresso fosse costretto a smentire il presidente sulla transizione post-elettorale. Il prossimo passaggio di poteri, ha garantito il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, sarà pacifico, come è sempre accaduto ogni 4 anni dal 1792.
I motori elettrici iniziano a esercitare un forte impatto sull'industria automobilistica tradizionale tedesca. Ieri Daimler ha annunciato migliaia di licenziamenti proprio a causa della crescente diffusione e domanda di veicoli elettrici e ora si impone un riorientamento. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
L'avanzata delle auto a trazione elettrica inizia a farsi sentire sull'occupazione. I primi a farne le spese in Germania sono i lavoratori della Daimler. Nello stabilimento storico della Mercedes a Stoccarda Unterkirchheim verranno così tagliati 4.000 dei 19.000 posti di lavoro. A Berlino Marienfelde altri 2.500, più della metà dell'attuale organico. Qui, a partire dal 2022, non verranno più assemblati motori diesel. La casa di Stoccarda ha annunciato un cosiddetto piano di ristrutturazione che prevede risparmi al personale per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro l'anno. Secondo il management, le misure sono una conseguenza del calo costante delle vendite delle vetture con motori a combustione. Per quelle elettriche i processi di produzione sono molto più semplici e necessiterebbero dunque di meno personale. Secondo il sindacato metalmeccanico tedesco IG Metall, tuttavia, il tradizionale costruttore tedesco non investirebbe abbastanza nelle tecnologie del futuro e nel segmento della trazione elettrica sarebbe stato ormai superato dalla concorrenza. Alle porte di Berlino, la casa statunitense Tesla sta così costruendo un grande stabilimento dove a partire dal 2021 verranno prodotte fino a 500.000 di auto l'anno, dando lavoro a 10.000 persone.
E siamo allo sport, calcio Europa League, Lorenzo Boscolo. Dunque il Basilea avanza e il San Gallo esce di scena.
Esattamente, nelle qualificazioni Europa League in vantaggio 3-0 i renani, la Basilea alla fine ha vinto 3-2 contro i ciprioti della Nortosis Famagosta, mentre i sangallesi hanno perso 1-0 contro la EK Atene, sugli sviluppi tra l'altro di un rigore assai a dubbio, permettetemi di dirlo. Giovedì prossimo la Basilea riceverà nello spareggio la CSK Sofia, mentre lo Young Boys ospiterà il Tirana. Sulla carta si intravede insomma la possibilità di passare alla fase a gironi per le due squadre svizzere. Annata da incorniciare intanto per il Bayern Monaco, che ieri a Budapest ha vinto anche la Supercoppa Europea sconfiggendo ai supplementari 2-1 il Siviglia grazie ad una capocciata di Xavi Martinez. Per i bavaresi poker, perché c'è stata la Champions League, c'è stata appunto ieri la Supercoppa, ma anche la Bundesliga e la Coppa di Germania. Davvero stagione straordinaria per i tedeschi. Nel tennis, Belinda Bencic ha rinunciato a Roland Garros per un problema al braccio. Primo turno impegnativo invece per Stan Wawrinka, che giocherà contro Andy Murray. Io ricordo, si giocherà a causa forza maggiore, insomma davanti a 1.000 spettatori e non ai 5.000 inizialmente previste. Infine, ad Imola ci sono i mondiali di ciclismo. Oggi c'è la cronometro individuale con il turgoviese Stefan Küng tra i favoriti. Intanto ci godiamo già la prima medaglia per la Svizzera, ottenuta ieri sempre nella cronometro dalla bernese Marlene Reuser, seconda.
E questa era la prima edizione del Radio Giornale. Oggi, come sempre, ce ne saranno quattro. La seconda è alle 8 su Rete 1, alle 8.30 su Rete 2.